quello che dirò
riguarda
il mondo dei fenomeni della percezione. E quindi un parlare delle cose dal punto di vista del divenire, cioè senza interessarci di perché le cose sono come sono. In antico, quando gli uomini credevano alle favole, i re erano considerati semidei, possessori di qualità taumaturgiche. Non di rado, infatti, alla presenza dei re fra il popolo avvenivano guarigioni miracolose. Ammessa l'esistenza di poteri taumaturgici nell'uomo, non è incredibile che qualche re ne fosse dotato. Semmai è incredibile che l'essere re implicasse essere taumaturgo, tanto è incredibile quanto che l'essere taumaturgo implichi necessariamente essere re. Siccome invece le guarigioni avvenivano con tutti i re che si sono succeduti finché l'usanza è stata seguita, la logica fa concludere che quando i sovrani non erano dotati di poteri terapeutici, le guarigioni avvenivano per l'altro meccanismo della taumaturgia, la fede. Donna, la tua fede ti ha salvata, dice il Cristo alla donna guarita dall'emorragia, confermando così che talvolta è la fede ad operare il miracolo. Dico talvolta perché tal'altra invece lo stesso Cristo sentenzia: sia fatto come tu chiedi. Cioè è lui l'operatore, il questuante è solo l'oggetto dei suoi poteri. L'errore che voi comunemente fate studiando certi fatti paranormali è quello di credere che un dato tipo di fenomeni abbia una sola spiegazione. Ho detto paranormali, cioè quasi normali ma non ancora anormali. Ora, il concetto di normalità deriva da definizioni, misure oggettive o semplicemente da una statistica o da un metro individuale. Per quello che ci interessa, non sapremo mai, comunque, quando una guarigione è avvenuta ad opera di un medicamento o della fede nella medicina, pur restando essa una normale, usuale, naturale guarigione. Se poi per paranormale si intende che cosa sta al di là del mondo umano, allora paranormale non è la guarigione, ma è la ragione per la quale il malato è guarito, e paranormale è anche la ragione per la quale il malato è morto. Ma non di questo parlerò, perciò vada per il paranormale. C'è uno strano meccanismo all'innesco dei poteri paranormali negli individui. Datemi una leva, un punto di appoggio e solleverò il mondo, pare abbia affermato Archimede. Il punto di appoggio dei poteri paranormali è la convinzione che altri agisca al posto del vero attore. Ecco un mistico ben visto dal Padre Eterno. Le sue preghiere sono sempre ascoltate, le vostre no. Perciò, se volete andare sul sicuro, rivolgetevi a lui ed avrete la grazia. Ma non è tutto. Lui stesso non ha alcun potere. È qualche divinità che fa il miracolo, ed il bello è che lo fa davvero. Chi è che muove mobili e suppellettili in una seduta spiritica? gli spiriti, il medium non c'entra. E chi è che piega chiavi e cucchiai e conferisce facoltà telepatiche? Gli extraterrestri. Chi invia messaggi da altri pianeti che ammoniscono l'uomo a non fare il birichino e a non rompere il delicatissimo equilibrio delle sfere cosmiche? Sempre gli extraterrestri, e senza nemmeno pagare le spese postali. Ma non crediate di ravvisare in tutto ciò un atteggiamento psicologico riconducibile alla megalomania? Quale megalomania, qualcuno può chiedere, se chi agisce ne attribuisce il merito ad altri? Un uomo che rappresenti se stesso, che agisca in proprio, per quanto grande voglia apparire, non riuscirà mai a sembrarlo come chi dice di rappresentare una divinità, uno spirito che tutto sente e vede, o una legione di esseri divinizzati da una scienza ed una tecnica giunte a tutto potere perché a tutto sapere. Ma la megalomania non c'entra, o almeno c'entra solo nella malafede. Negli altri casi il meccanismo di transfert della paternità dell'azione è un catalizzatore insuperato e voi non avete idea di quante volte l'uomo se ne serva inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni. Ma la leva psicologica non esiste solo per chi ha poteri paranormali e soprattutto non solamente ha effetti attivi, li ha anche passivi, autolesivi. Ed ecco i perseguitati dalla sfortuna, le vittime del maleficio, gli appuntaspilli del Padre Eterno. È come una sorta di reazione a catena. Basta una serie di fortuite circostanze ed il poveretto si convince ad essere vittima di una persecuzione e diventa il persecutore inconscio, ma perciò non meno spietato di se stesso. Se poi per ventura possiede dei poteri paranormali, allora gli effetti si moltiplicano anche sul piano concreto e la sua convinzione diventa convinzione anche degli altri. E non crediate che per rompere l'incantesimo basti svelare il meccanismo, così come io adesso ve l'ho svelato, già mai. Talvolta una sorta di masochismo lega la vittima al suo ipotetico possessore. Talaltra la malattia o la sfortuna o la possessione diventano comodi alibi per la propria incapacità o la propria pigrizia, per non parlare poi della solidarietà che le vittime ricevono almeno a parole da parte dell'altrui considerazione, solidarietà che è sempre gradita e alla quale è difficile rinunciare. Per questi motivi ed altri, chi ha abbracciato una spiegazione vittimistica della propria esistenza difficilmente vi rinuncia. La psiche umana è un apparato estremamente proteiforme ed è assai difficile smuoverla dall'indirizzo che ha preso. Più difficile che indirizzarla. Ci pensino dunque i propugnatori della libera educazione dei fanciulli. È giusto non creare complessi ai giovani, ma è anche giusto insegnare l'autodisciplina, perché controllarsi significa spostare la propria attenzione anche al di fuori della sola propria persona, rivolgere il proprio interesse anche ai diritti e alla vita degli altri. Se questo sia o non sia giusto, non importa che lo dica il mistico o il moralista, basta il sociologo. O la società umana è un assembramento di individui che ha lo scopo di far prevalere il più forte, il più dotato sugli altri, così del resto come avviene per certi animali che vivono in gruppi, ma allora chi si assume il comando sia capace e soprattutto abbia senso della responsabilità. Oppure la vita nella società ha lo scopo di dare al singolo la coscienza dell'unità nella pluralità in funzione della collettività. Questo è il vero scopo. Ed è talmente evidente, attuale nel presente momento, questa sorta di iniziazione generale e generalizzata, che anche gli insegnamenti etico-spirituali che una volta venivano dati da poche guide per molti uomini, ora affioreranno nell'intimo di ognuno. E vi assicuro che quella che possiamo chiamare l'unitarietà della dottrina non ne soffrirà più di quanto non ne abbia sofferto in passato, quando, pur essendo poche le fonti, moltissime e disparatissime erano le interpretazioni. È il momento in cui il protagonista della storia è il singolo, con la sua propria consapevolezza. Non per nulla in questa direzione, a questo scopo, mirano le nostre comunicazioni. Miriamo, fra l'altro, a darvi quell'autonomia di giudizio e di comportamento proprie di chi ha le idee chiare. Chiarezza di idee che viene anche se non soprattutto dalla conoscenza. Ora chi conosce sa, fra l'altro, che non si sfida impunemente la sentita riprovazione di molti, se non si è adeguatamente corazzati. Naturalmente non parlo degli ostracismi che vengono fatti a danno di chi non gode la simpatia dei più. Parlo di quegli effetti che potremmo definire magici. Ecco, vedete quell'uomo? Di lui si direbbe che è il ritratto della serenità. Sì, certo, la sua vita è quella di un gaudente. Lui non conosce le sofferenze del cilicio e della penitenza, perché forse ha capito che Dio non va temuto e che non serve genuflettersi per sembrare degli agnelli quando nell'intimo si è belve fameliche. Con la sua mania di dire la verità e ciò che pensa si è beccato la scomunica. Ma a lui la scomunica non fa paura. Lui sa che Dio non è al servizio degli interessi degli uomini avidi e che la scomunica non sale al cielo, come sentenzia un vecchio proverbio sulla fauna equina. Si può comandare al sole di splendere solo su certi e lasciare all'oscurità altri? Ma che accade? Il sorriso di sicurezza del nostro si smorza. I suoi affari incontrano difficoltà impreviste, incidenti gli accadono, rovesci di fortuna. Veramente si direbbe che il Padre Eterno volesse sculacciarlo. Ma fermiamoci qui. Fermiamoci, cioè, prima che la leva psicologica entri in azione. Ed il poveretto decreti o la sua rovina o il suo rientro in seno a Madre Chiesa.